Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Padre, avresti ogni diritto di distruggere la terra come l'hai distrutto al tempo di Noè. Infatti, distruggerai la terra nel giudizio finale. Sarà bruciato con tutto e le persone non avranno scampo. Quando Gesù Cristo ritornerà, sarà terribile, terribile, terribile per chi è senza Cristo. Ma Gesù Cristo è venuto per essere la salvezza e salvare dall'ira di Dio. E ti prego che possiamo rivolgersi a Cristo per avere la pace e la gioia della salvezza adesso e la vita eterna dopo. Ti ringrazio per la tua parola. Padre, spesso abbiamo difficoltà a amarti, ti ringrazio per la tua parola. Mostraci più il motivo per cui possiamo amarti. Ti prego, guida nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qual è il più grande comandamento? Qualcuno può citarmi il più grande comandamento? Ok. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, l'anima, mente e forza. Tu ami Dio? Così. Lo ami? Quanto vorresti e quanto dovresti. Se il tuo cuore non arde per Cristo, se spesso i suoi comandamenti ti sembrano pesanti, se hai poca gioia nella vita cristiana, allora molto probabilmente il tuo problema è molto semplice. Ami Dio poco. Cioè, se la vita cristiana ti è pesante, la fatica. Il problema è che ami Dio poco. Se non amiamo Dio profondamente, la vita cristiana sarà una vita pesante con poca gioia. E i comandamenti di Dio ci saranno molto pesanti. Non sono gravosi, ma per noi saranno gravosi. È fondamentale amare Dio. Però per quanto è importante, non siamo in grado di amare Dio con la nostra forza, non è un bottone che spingo. Non possiamo solo stringere i denti per aumentare il nostro amore. Allora, come possiamo amare Dio di più? Stasera vorrei darvi la chiave per amare Dio facilmente. C'è una chiave che ci permette di amare Dio senza dover forzarci. Bella cosa, e esiste. Esiste. E allora la vita cristiana diventa un cammino di gioia. I comandamenti diventano come i mieli nella bocca. Oggi vogliamo considerare un brano che ci offre la chiave per capire come avere un profondo amore per Dio. In questo brano Gesù confronta una persona religiosa che non amava Dio però, con una persona che amava Dio profondamente. Se siamo attenti, ognuno può riconoscersi in questo brano e può capire come meglio amare Dio di più, come passare da qui a qui. Il brano che voglio considerare è Luca 7, 36 a 50. In questo passo troviamo Gesù in casa di Simone, il fariseo. Arriva anche la prostituta che viene a ungere i piedi di Gesù con olio. Allora, voglio solo ricordarvi chi erano i farisei. I farisei erano giudei, ma giudei speciali. Erano più attaccati alla religione. Loro, tutta la loro vita era fondata su seguire Dio in ogni cosa, solo che non era sempre Dio che seguivano. erano le tradizioni che loro stessi, i loro antenati farisei, avevano stabiliti, basati sulla parola di Dio, ma poi modificando, cambiando. Erano molto zelanti, erano pignoli. L'esempio quando Gesù dice: voi date la decima perfino sulle spezie. Quelli piccoli piccoli dovevano stare lì ore contando semi. Ma ignorate la giustizia e la misericordia. Quindi le cose grandi ignorate, le cose pignole, piccole fatte. Allora, i farisei cercavano di vivere ogni dettaglio della vita secondo le tradizioni religiose. Quindi erano stra più religiosi dei giudei normali. Cioè i giudei normali forse andavano alla sinagoga o nel tempio ogni settimana, ma poi basta. Invece questi qui tutti i giorni, dalla mattina alla sera, facevano le loro pratiche religiose in tutto. Come compravano, come facevano viaggi, come vendevano, come mangiavano, come si lavavano, tutto. Allora, loro, guardandosi intorno, diceva: e poi non commettiamo adulterio, non siamo ladri, non facciamo questo, noi siamo buone persone. Credevano di essere superiori e di avere certi meriti nei confronti di Dio. Questo era il loro orgoglio. L'orgoglio dell'uomo lo spinge a cercare qualsiasi motivo per vedersi superiori agli altri. Questo era vero per i farisei e questo è vero per noi. Quindi quello che Gesù dichiara a questo fariseo si applica a noi. Infatti in una società come la nostra, dove c'è poco timore di Dio, attenzione, la nostra società non c'è timore di Dio, proprio quasi assente. E poi ci sono poche persone che si impegnano a veramente leggere la Bibbia, conoscere la Bibbia. A quel punto, un credente che si impegna a seguire Dio in ogni campo della vita sarà molto diverso dalle persone intorno a sé, per forza. E facilmente potrebbe cadere nel peccato di vedersi migliore delle persone intorno a sé. Voi, ai vostri lavori, credo che ognuno qui lavora dove è l'unico credente. Quindi è facile dire: ma signore, io non potrei mai fare quello lì. Ma non hanno timore di te, signore, guarda come vivono, come parlano, come si comportano. E allora io sono molto meglio di loro. Questo è quello che faceva il fariseo nella storia. Allora, in questo passo, Gesù viene invitato a pranzare a casa di questo fariseo. Durante il pranzo, ricordate, le case erano aperte. Non erano come le nostre con cancello e porta, erano proprio aperte spesso. Una donna conosciuta in città come peccatrice entra in casa. Quasi sicuramente era una prostituta. Evidentemente lei aveva sentito Gesù predicare nella città, aveva accettato il messaggio di Gesù vedendosi. Ricordate cos'era il messaggio di Gesù? Cosa diceva Gesù? Ravvedetevi e credete. E lei aveva detto: io sono peccatrice. Si era ravveduta, aveva creduto. E avrete perdono. Lei aveva creduto al messaggio. Entra in casa per cercare Gesù. Aveva capito che il perdono era per lei, perché lei era peccatrice. Si vedeva così. Contrariamente alla donna, il fariseo non si sentiva di essere un terribile peccatore, anzi, io sono un uomo per bene. Si vedeva come uomo per bene perché si confrontava, questo è importante per noi, si confrontava con le altre persone, non con la santità di Dio. Se io mi confronto con le persone a scuola, a lavoro, amici, colleghi, parenti, mi sentirò superiore. Se mi confronto con la santità di Dio in Cristo Gesù, riconoscerò i miei peccati. Questo fariseo si confrontava con gli uomini e si vedeva come molto migliore. Allora, con quella base, Voglio leggere il brano, iniziano 36. E notate quello che Gesù dichiara a ciascuno di queste due persone. Leggo 36 a 39 per primo. Or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui. Ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Era con una donna della città, che era una peccatrice, saputo che era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai suoi piedi, di dietro piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. A vedere questo, il fariseo, che lo aveva invitato, disse fra sé: se costui fosse un profeta, sarebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Notate che il modo in cui Simone, il fariseo, vedeva se stesso era contrario di come la donna vedeva se stessa. Simone parlava dentro di sé di questa donna peccatrice. Da ciò capiamo che egli si confrontava con gli altri e visto che non aveva certi peccati visibili che avevano gli altri che lui cercava, guardava, si vedeva come un uomo giusto. Perciò disprezzava questa donna nel suo cuore, il che rappresenta un modo di innalzare se stesso. Avete mai sentito una telegiornale o radiogiornale di qualche cosa grave, terribile? Ma come osano fare quello? Ma la gente non si vergogna più! Parlare così è orgoglio. Pensate a questo. Sentire di un peccato e di dire: ma come riescono a fare cose del genere? Cosa vuol dire quella frase che ho appena detto? Vuol dire: io non potrei mai fare una cosa del genere. Scusate, quando uno dice: ma come? No, non ha vergogna. Come riesce a fare quello? Io sto dicendo: io non potrei fare quello. Ed è un modo per me di dire: ma io non sono mica così. Sono molto superiore a quello. Pensate. Pensate a quello che sta dietro. Ma non si vergogna? Cosa vuol dire quello? Io mi vergognerei. Ed è un modo per noi di sentirci superiore a chi fa quelle cose. Ehi, ma Marco, è vero, io non farei quello. Allora, ci sono tre categorie di peccati principalmente: concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbi della vita. Io ci sono caduto in tutti e tre i campi. Allora, io non sono caduto in ogni forma di ogni peccato, ma sono caduto in tutti e tre i campi. Allora, forse non ho mai fatto quel modo di questo o di questo o di questo, ma ho fatto tutti e tre i campi. E per la grazia di Dio mi ha frenato da fare quello che il mio cuore avrebbe fatto prima o poi. Ma non si vergogna di fare quello? E non mi sono vergognato di fare tutto quello che ho fatto io? Comunque, Simone disprezzava la donna, ma non solo. Simone disprezzava Gesù. Notate che se lui fosse profeta, sarebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Si vede che Gesù non è un profeta, si vede che non è un vero uomo di Dio. Non avrebbe lasciato toccarsi da quella donna. Simone sta disprezzando Gesù, si vedeva superiore a Gesù. Io non avrei lasciato quella donna toccarmi. Simone si vede superiore a Gesù. Guardate dove può portarci il nostro orgoglio. Ogni volta che abbiamo un atteggiamento verso i peccati degli altri, simile a quello che aveva Simone verso quella donna, abbiamo una prospettiva sbagliata e storta e siamo pieni di orgoglio. Questo era il cuore di Simone. Il grande contrasto fra il fariseo, in grande contrasto con il fariseo, la donna era umile proprio perché lei si riconosceva come peccatrice. Lei è venuta a cercare Gesù, quindi vuol dire che avrebbe sentito Gesù prima. Lei non guardava alle altre persone, guardava la santità di Cristo, aveva ascoltato questo uomo di Dio, avevo capito, lui è santo, io sono peccatrice, quello che dice è vero, io sono malvagia. Quindi Simone, confrontandosi con altri, si vedeva come un uomo giusto. La donna, confrontandosi con Cristo, si vedeva come una donna malvagia. Con chi ti confronti? Gli altri o con Cristo? Quello che ci fa capire la gravità del nostro peccato non è di misurarlo con i peccati degli altri, ma di confrontare il nostro peccato con la santità di Dio. Solo allora possiamo comprendere quanto grande è la nostra colpa e solo allora possiamo comprendere la grandezza del perdono. Per aiutare Simone, cuore di Gesù, nonostante che Simone lo stava disprezzando, Gesù capiva i suoi pensieri, Gesù aveva cuore per Simone e vuole aiutarlo a capire la sua condizione. Quindi prendo da 39. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E Simone, rispondendo, disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato bene, giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora, quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvato. Va in pace. La storia che Gesù racconta a Simone serve anche a noi per aiutarci ad esaminare il nostro cuore e riconoscere se veramente abbiamo amore per Dio o no. Infatti, questa storia ci spiega come avere vero amore per Dio. Nella storia ci sono vari fatti importanti da notare. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Allora, ricordate che denaro era la paga di una giornata, ma ricordate anche che gli operai non avevano mezzi di risparmiare. Quindi risparmiare 50 denari non sarebbe possibile per un uomo normale. Sarebbe proprio impossibile. Cioè, perché lui serviva tutto quello che guadagnava per vivere. Quindi risparmiare 50 giorni di paga non era una cosa fattibile per un uomo normale, un operaio. Quindi non era possibile nemmeno 500 denari. Tenete questo in mente: entrambi di questi uomini avevano un debito impossibile a pagare. Quindi uno aveva un debito molto più grande, ma tutti e due erano impossibili. E Gesù infatti dice: non avendo essi di che pagare, egli, i padroni, condannò il debito ad entrambi. Entrambi si trovavano in una situazione in cui era impossibile liberarsi da soli dal loro debito. Entrambi aveva bisogno della grazia e della misericordia del creditore. Questo creditore rappresenta Dio e lui condonò tutti e due i debitori. Che cosa vuol dire condonare un debito? Che cosa vuol dire condonare un debito? Vuol dire cancellarlo. E che cosa succede quando un creditore cancella un debito? Perde i soldi. Cioè, se tu mi presti 10.000 euro, ho grosso bisogno e ti prego, e tu a grande sacrificio mi presti 10.000 euro, e io non riesco più a pagarti, perché quello che ho fatto vengono persi e non ho lavoro o niente. E tu dici, Marco, ti condono il debito. Il fatto è che io sono libero di un debito che non potevo pagare, però tu hai perso 10.000 euro. Quindi chi condona il debito dell'altro, in realtà, paga il debito. Paga. È come se avevi tolto fuori 10.000 euro, mi avevi dato, quindi hai pagato tu il debito. Il vero debito di cui Gesù si riferisce è il debito dei nostri peccati. Quando Dio perdona una persona, ovvero condona il debito di quella persona, è Dio che paga quel debito caricandolo su Gesù Cristo, sulla croce. Nella storia di Luca, colui che aveva un debito di 50 denari, anziché pensare al fatto che aveva un debito che non poteva pagare, cosa aveva fatto? Guardava l'altra persona, ma guardi, il suo debito è molto più grande del mio. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Allora il suo debito a lui sembrava piccolo. Ma era solo 50 denari che non aveva. E perciò non era riconoscente e non fu colpito dall'amore del creditore nei suoi confronti. Invece quello con 500 denari, la donna, si confrontava con altri, vedeva, io ho un debito che non posso pagare e lui mi ha cancellato un debito. Allora era pieno di amore per la bontà e la misericordia del creditore. A questo punto Gesù ha applicato la storia per Simone a lui e la donna. Simone aveva invitato Gesù in casa sua, ma non aveva dimostrato amore verso Gesù. Questo è importante. Simone aveva invitato Gesù, ma non amava Gesù. La donna, invece, mostrò un grande amore nei riguardi di Gesù e Gesù fa capire che la donna agì in quella maniera proprio perché sapeva di essere perdonata, che lei sapeva di essere una grande debitrice nei confronti di Dio. Lei sapeva di avere un debito che non avrebbe potuto mai pagare, il debito dei suoi peccati. Sapeva di essere una peccatrice, di non meritare il bene da Dio, tranne la condanna eterna. Però aveva sentito Gesù perdonare altri. Aveva visto che era pronto a perdonare chiunque. Veniva ravvedendosi e credendo in lui. Allora lei credeva, lui perdonerà anche me. Lui mi perdonerà. Era convinta. Era così grata che ha portato questo olio profumato costosissimo per ringraziare Gesù per il perdono che sapeva di avere in lui. La donna amava Gesù perché capiva la grandezza del suo perdono ed era pronta a sacrificare perché quell'olio era costoso per mostrare l'amore. Invece Simone non guardava la grandezza del suo peccato davanti a Dio, si confrontava con altri in modo da poter vedersi superiore. Perciò non si rendeva conto che aveva anche lui un debito impossibile da pagare e non capiva che aveva bisogno anche lui di misericordia e perdono. E così, non vedendo il suo peccato, non vedendo il suo bisogno di misericordia e del perdono, non amava Gesù. Non vedeva Gesù come quel meraviglioso Signore che stava offrendo perdono, perché non vedeva il suo bisogno del perdono. Quindi l'invito a Gesù in casa non era per amore, era un atto religioso che lo faceva sentire a posto. E noi possiamo fare cose per Dio che non è per amore. Possiamo fare perché non vogliamo essere visti male di altri in chiesa. Non vogliamo essere visti male da noi stessi. Vogliamo autoconvincerci quanto siamo bravi credenti. Quindi ci offriamo in certe occasioni proprio per, vedi, vedi quello che ho fatto. Mi sono sacrificato il mio sabato. L'ho fatto per Dio. Ma vedendolo così l'ho fatto per me, per vantarmi. E quindi si può fare per Cristo senza amare Cristo. E tutto dipende di se tu vedi o non vedi il tuo peccato. Se noi ci confrontiamo con la santità di Dio, vedremo che siamo tutti grandi peccatori. Infatti in Romani 3:23 leggiamo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, senza. E poi va avanti: il salario del peccato è la morte. La giusta retribuzione per il nostro peccato è la morte. Cosa vuol dire morte? Separazione eterna da Dio. Siamo tutti colpevoli. La condanna eterna, la punizione eterna. Tutti sono peccatori, tutti sono debitori nei confronti di Dio. Nessuno può liberarsi dal proprio peccato. E così nessuno può scappare dalla condanna eterna che ci aspetta. Allora, questo non è vero solo prima della salvezza, ma anche dopo. Cioè, dopo la salvezza continuiamo a peccare. Primo Giovanni 1. Se diciamo, parlando a credenti, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi dopo la salvezza continuiamo a peccare, continuiamo a avere bisogno di perdono. È importantissimo che riconosciamo quanto siamo peccatori agli occhi di Dio e che la condanna per il peccato è la separazione eterna da Dio. Abbiamo un debito che non possiamo pagare. Allo stesso tempo è importante comprendere una verità meravigliosa. Questo brano dice che questa peccatrice è stata perdonata da Cristo. Il suo debito fu cancellato. Chi non riconosce la gravità del proprio peccato non sarà perdonato. Non saremo perdonati se non vediamo che siamo veramente colpevoli. Se dico, sì, ho peccato, ma capisci quello che stai dicendo? Ma sì, no, se lo dici così, no. È come dire, tu sai cosa hai appena bevuto? Ma è scritto veleno militare, un millesimo di goccia fa morire con tanta agonia nell'arco di 2 ore. E non sei preoccupato? Ma no. Allora, hai letto ma non hai capito. Hai letto ma non hai capito. Se uno può parlare del peccato, eh sì, non avrei dovuto fare quello. Non ha capito il suo peccato. Dovrei migliorare. Non ha capito il peccato. Faccio un esempio. Ma prima di tutto, la donna era perdonata. Simone, pur essendo un uomo religioso, pur evitando certi peccati comuni e visibili, rimase colpevole per i suoi peccati. Lui non è stato perdonato, perché non era innamorato di Cristo neanche un po'. Forse il suo debito era meno grande di quello della donna, non è detto, ma forse. Ma il fatto è che non sentiva il peso del suo debito. Era troppo preoccupato a guardare i debiti degli altri che erano più grandi di lui. E quindi, nel giorno in cui Dio giudicherà tutti gli uomini, qualunque peccato che ancora appartiene a me, vuol dire che non sarò perdonato. Al giudizio non c'è perdono. Devo essere perdonato prima del giudizio. È importante capire come questa storia c'entra con noi. Ricordate, noi siamo debitori. Noi continuiamo a peccare. Ogni nostro peccato è gravissimo agli occhi di Dio. Ogni nostro peccato, ogni peccato è un debito che non potremo mai pagare noi. Questo è come uno in un posto dove c'è pena di morte, e per ogni volta che hai fatto un reato, ti mettono legato a un muro e un uomo a 4 metri spara nel cuore con un proiettile molto grande. Signorina infermiera, quanti proiettili proprio nel cuore servono?
Uno.
Allora, se uno ha commesso 10 reati, quindi mettono 10 soldati davanti a lui per sparare, e un altro ha commesso 100 reati e mettono 100 soldati per sparare a lui, e questo dice, ma tu sei veramente nei guai, hai visto quanti soldati hai contro di te? Secondo te ha spazio di vantarsi? Ma io ho la decima di te! Tu ne hai 100, io solo 10! E questo qui si vanta? Vuol dire? Non ha capito la sua situazione. Non ha capito la sua situazione. Va bene, ha solo 10 soldati che mirano al suo cuore. E quello ne ha 100. Ma non capisce la gravità della sua condizione. E se arriva il governatore che condona, chi se la vede, ma condona lui, lui è messo male. Va bene, condono lui. Lui si la vede. Non condono te. È messo male. Simone si vedeva come buon uomo, faceva buone opere, ubbidiva tanti dei comandamenti, evitava tanti peccati, era un uomo religioso, leggeva la scrittura tutti i giorni come fariseo. E lui dice, guarda, ci sono pochi nella società come me. Al mio lavoro non c'è nessuno come me. Io vado in giro parlando di Dio, io leggo la Bibbia tutti i giorni, io non faccio questo, non faccio quello, non guardo robacce, non faccio quello, io sono un uomo per bene. Perché si confrontava con gli uomini, non con Dio. Simone non è stato perdonato. La donna sì. È molto facile essere come Simone, soprattutto se viviamo evitando tanti dei peccati che sono comuni nella società intorno a noi. Infatti, il pericolo per noi è che non vivendo come molti nella società, che è giusto non vivere come molti, ma il problema possiamo facilmente confrontarci con la gente che vive in mezzo ai peccati che noi evitiamo e crederci di essere molto buoni. E questo ci mette in grave pericolo. Dobbiamo piuttosto confrontarci con la santità di Cristo e farlo chiedere, Signore, mostrimi il mio orgoglio, mostrimi tutti i miei peccati. Solo così possiamo capire la gravità del nostro peccato e solo così possiamo vedere l'immensità del perdono in Cristo Gesù. Allora, ti faccio una domanda. Con chi ti confronti nella tua mente? Tu senti, ma come osano fare quello? Ma la gente di oggi, ma è terribile, Signore. Questo vuol dire confrontarti con gli altri. Pensateci. Perché tu, io, Signore, io non potrei vivere così, non potrei vivere così. Come vive la gente? Questo è confrontarmi con gli altri. Cioè, è vero che fanno cose abominevoli. Ma se io mi confronto con Cristo, vedo quello, mi rattristo, ma poi vedo i miei peccati e mi rattristano di più. Allora ti faccio questa domanda. Tu parli e pensi più a quanto cattivo è il mondo intorno a te? O parli e pensi più a quanto il tuo peccato è grave? Anche se tu fai un millesimo di quello che fanno loro. Questa è la chiave per capire con chi ti confronti. Tu pensi più ai peccati degli altri che tu non commetti o pensi più ai tuoi peccati che ancora commetti? Questo dimostra con chi ci confrontiamo, con gli altri o con Cristo. Quanto è importante confrontarci con Cristo. Simone è un esempio da evitare, la donna è un esempio da imitare. Questa donna non si confrontava con gli altri, lei guardava a Cristo, capiva di essere peccatrice. Vedendo il suo peccato, vedeva l'immensità del perdono e vedendo la grandezza del perdono, vedeva la grandezza dell'amore di Cristo per lei peccatrice. E per questo il cuore di questa donna era di colmo di ringraziamento e di amore per Cristo, alla luce dell'immensità del suo perdono e dell'amore che aveva mostrato per lei. Il grande amore della donna per Cristo la spinse ad entrare nella casa di Simone per versare olio profumato sui piedi, lavarli con le sue lacrime e asciugarli con i suoi capelli. Vediamo quanto era grande il suo amore per Cristo in quello che fece. Prima di tutto, non si preoccupava di quello che avrebbero detto o pensato le persone. Infatti, hanno pensato male di lei, non interessava. Poi, lei si focalizzava solo su Cristo. Tu ti vergogni di Cristo? Hai difficoltà a parlare di Cristo? Non vuoi essere visto male? Lei è stata vista male, a lei non importava, perché era presa con la grandezza del perdono che aveva ricevuto. Poi questa donna era totalmente umile. L'unico modo di amare Cristo davvero è di essere umile. Il nostro orgoglio ci ostacola da amare Cristo. Infine, questa donna era pronta a sacrificare tutto per Cristo. Era così presa con l'immensità del perdono che aveva ricevuto che nessun sacrificio per Cristo sembrava troppo grande. L'olio profumato che versò era estremamente costoso. Non teneva conto del costo, non teneva conto della vergogna di entrare in casa, non teneva conto del fatto di dover mettersi per terra per ungere i piedi. Lei voleva ringraziare Cristo per il perdono e per il suo amore per lei. Fermiamoci a considerare perché questa donna amava Cristo così tanto. Amava Cristo tanto, ma perché? E l'amore era qualcosa che lei, devo amare Cristo, è giusto che amo Cristo, il comandamento è di amare Dio, allora devo amare Dio di più, questo era come amava Cristo, stringendo i denti. No, assolutamente no. Non possiamo costringerci ad amare Cristo di più. Piuttosto possiamo amare Dio, Cristo, solo in proporzione di quanto riconosciamo l'amore di Dio per noi. 1 Giovanni 4, 10 e poi 19. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Poi 19. Noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. L'immenso amore di questa donna per Cristo e quindi per Dio era dovuto al fatto che lei vedeva l'immensità dell'amore di Cristo per lei nel perdono. Questo è l'unico modo per noi di poter veramente amare Dio in Cristo. A questo punto voglio chiedere a ciascuno di voi, quanto ami Gesù Cristo? O meglio dire, andiamo indietro due passi, quanto sei meravigliato dell'amore di Cristo per te? Quanto sei meravigliato dell'immensità del perdono per i tuoi peccati? Cioè, tu ci pensi? Ci pensi? Hai dovuto andare alla croce, hai dovuto subire tutto dagli uomini e poi l'ira di Dio per i miei peccati. Oh Signore, per i miei peccati hai subito quello. Ci pensi? Dovremmo pensarci. E tu che sei il santo di Dio, ti sei caricato del mio peccato schifoso, abominevole. Andava contro tutto quello che sei e tu lo hai messo addosso per subire l'ira di Dio che doveva cadere su di me. Tu pensi molto alla grandezza del tuo peccato? Signore, come ho parlato, come ho pensato, era abominevole. Dovremo. Questo è l'unico modo di amare Dio. Perché se non vedo la gravità del mio peccato, non vedrò la grandezza del perdono e non vedrò la grandezza dell'amore di Dio. O tu, piuttosto, ti confronti spesso nella tua mente con gli altri e pensi al fatto che non faresti certe cose che fanno loro e questo ti fa credere che il tuo debito non sia così grande come quello di altre persone. Se il tuo cuore non arde con amore per Cristo, se spesso i suoi comandamenti ti sembrano pesanti, se hai poca gioia nella vita cristiana, allora molto probabilmente il problema è molto semplice. Tendi ad essere più come quel fariseo, Simone, anziché come la donna peccatrice. Anziché meditare sulla grandezza dei tuoi peccati nei confronti di Dio, nella tua mente ti confronti con i peccati degli altri e così non vedo quanto grandi sono i tuoi. E perciò ti è molto difficile amare Cristo. Direi impossibile amarlo come bisogna amarlo. E la vita cristiana è pesante e c'è poca gioia. Gesù ha riprovato, in Apocalisse 2, Gesù manda lettere a 7 chiese. E ha rimproverato la chiesa di Efeso, nonostante buona dottrina, buon impegno, fatiche e tutto il resto, rimproverava loro perché avevano perso il primo amore. Tu non puoi forzarti di amare Cristo. Devo amare Cristo, devo amare Cristo. Oh Signore, aiutami a amarti, aiutami a amarti. Non funziona. Non funziona. Il tuo amore per Cristo può essere forte solo in proporzione a quanto vedi la grandezza del suo amore per te. E quello dipende da quanto vedi l'immensità del tuo peccato contro di Lui e il perdono. Non c'è altro modo di amare Dio. Quindi io voglio invitare ciascuno di voi a considerare di più la grandezza della santità di Dio, per riconoscere di più la gravità dei nostri peccati. Ci sono persone che dicono: non sarebbe giusto per Dio di mandare all'inferno per un'eternità qualcuno per 80 anni di peccato. Non sarebbe giusto. Questa è una dichiarazione che certi gruppi sette dicono. Ah, ma non sarebbe giusto per Dio di punire per tutta l'eternità per solo una vita di peccato. E qual è la risposta biblica a quell'errore? Perché Dio dice che sarà per l'eternità. Qual è la risposta biblica? Perché è giusto per Dio di punire per un'eternità senza fine mai, per una vita solo di peccati, 80 anni diciamo, di peccato, perché meritano un'eternità di tormento? Sì, ma perché Dio non dice, va bene, 80 anni di peccato, 80 anni di punizioni? Perché meritano un'eternità di punizioni? C'è una cosa che richiede un'eternità. Perché i peccati contro Dio sono così gravi che meritano un'eternità di tormento? Questo è in base alla santità di Dio. È la santità di Dio che rende la colpa così grave. Il problema è che noi non comprendiamo quanto Dio è santo, perciò il nostro peccato. Ma come hai parlato in casa o al lavoro? O come hai pensato? Va bene, no, mi sono lasciato andare. Ma tu non capisci la santità di Dio. Tu ti spieghi, mi sono lasciato andare, avrei dovuto stare più attento. Ma non hai capito la santità di Dio. Non hai capito la santità di Dio. Io prego che possiamo capire più la santità di Dio per vedere più la gravità del peccato, per vedere l'immensità del perdono e perciò l'immensità dell'amore di Dio per peccatori come noi in Gesù Cristo. Allora se tu fai questo, il tuo cuore sarà come quello di quella donna. Traboccherai di amore per Cristo. E allora i suoi comandamenti saranno leggeri e sarà una gioia ubbidirci. I sacrifici della vita cristiana diventeranno un immenso privilegio. Come era un privilegio per quella donna ungere i piedi di Gesù con un olio costoso. Non ti vergognerai più di Cristo, anzi, non penserai più a quello che gli altri pensano di te. Lei è entrata in casa di un fariseo. Lei capiva come erano i farisei, a lei non interessava più. Era troppo pieno di amore per Cristo. Se ricordate, l'Apostolo Paolo aveva un grande amore per Cristo. E voglio leggere quello che dice di se stesso verso la fine della sua vita. 1 Timoteo 1,15. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo si vedeva come i peggiori dei peccatori. Perciò era colpito tutta la vita dall'immensità del perdono che aveva in Cristo. E per questo Paolo aveva un immenso amore per Cristo. Agli occhi di Paolo, nessun sacrificio per Cristo era troppo grande. Quindi la mia preghiera, chiudendo, è che possiamo vedere più la santità di Dio per vedere più la gravità di ogni peccato, per vedere più l'immensità del perdono. Cosa serve per un credente di essere perdonato nel cammino cristiano? Se confessiamo, non posso confessare un peccato che non vedo come peccato. Se io, se non avrei dovuto parlare così, io non sto parlando di un peccato, sto parlando di un cosa non il migliore, ma non è peccato di scrivere una cosa così. Non avrei dovuto parlare così, quello non è confessare un peccato. Scusami, ero un po' teso. Non è confessare un peccato. Confessare un peccato, perdonami, Signore, perdonami, quello è abominevole alla tua santità. Ho peccato contro di te, quello merita la condanna eterna. Ti ringrazio per Gesù Cristo morto per me. E poi, io sono perdonato. E poi, Signore, grazie per il tuo amore. E poi, trovi amore nel tuo cuore. Quindi, ami Dio abbastanza? E la risposta probabilmente è no. La chiave per poter amare Dio di più, vedere più il peccato, per vedere più il perdono. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, che è venuto come uomo per vivere senza peccato, per poter caricarsi dei nostri peccati. E troppo spesso dimentichiamo quanto grave è il peccato. E quanto terribile era la morte di Cristo, perché solamente una morte così, dove subiva anche la tua ira, solo quello poteva pagare i nostri peccati, così gravi sono. E ti prego che possiamo vedere di più quanto i peccati sono abominevoli a te che sei santo, per capire di più l'immensità del perdono e vedere nel perdono il tuo amore per noi. Perché veramente noi possiamo amarti solamente in proporzione a quanto vediamo il tuo amore per noi. Quindi, Padre, mostraci di più la tua santità, la gravità del nostro peccato, che possiamo vedere la meraviglia della croce. Ti prego questo e ti ringrazio per il perdono che ci offri in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.